Riprendiamo a questo punto la parola del Signore, perché il tempo vola velocemente, ma vi porto nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, preghiamo per l'offerta, giusto, Sammy, alzati e vieni a pregare per l'offerta, ottimo. Quando io mi dimentico le cose, il corpo di Cristo è fatto così, per funzionare, non perché se lui ha a cuore questo, è importante che lui lo faccia. Alleluia, perché parliamo di lavoro, giusto.
Alleluia. Alleluia. Grazie Padre. Grazie perché tu provvedi, Signore, tu sei nostro Padre, la tua parola ci insegna che se ci rivolgiamo a te per chiederti il pane, Signore, tu non ci darai una pietra, se abbiamo bisogno di un uovo, tu non ci darai un serpente, Signore. Benediciamo questa offerta, Signore, la benediciamo con fede e con gioia, ringraziandoti perché, Signore, tu ci dai la possibilità di ritornare a te, Signore, quello che comunque è già tuo, e di tenerci per noi quello che ci serve, Signore. Tu hai ascoltato e hai visto le mani alzate, Signore, il tuo corpo, Signore, i tuoi figli hanno bisogno di un lavoro, Signore. Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù perché sappiamo che sta scritto che ciascuno debba mangiare del frutto delle proprie mani affinché non sia dipendente da alcuno. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Alleluia, grazie Signore. Alleluia. Il Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, Gesù sta camminando e al verso 35 dice che il giorno seguente Giovanni era nuovamente là con dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E due discepoli di Giovanni, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù. Discepoli di Giovanni. Giovanni, vi ricordate, predicava nel deserto, battezzava le persone, diceva: ravvedetevi, convertitevi, il regno di Dio è vicino. Vi ricordate questo personaggio un po' particolare che gridava, vestito di pelli di camello, che mangiava delle locuste, le cavallette. Strano personaggio, ma un personaggio molto efficace, che preparava la via del Signore. Ma quando vede Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. I due discepoli, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltandosi, vedendo che lo seguivano, quindi pensate a Gesù che cammina per la sua strada, e sti due dietro che lo seguono. Non erano in via Indipendenza dove c'è una folla, non si capisce niente. Nelle strade della Giudea, uno che cammina per queste strade, solitamente solo, ma dietro Gesù c'erano due discepoli che camminavano. Immaginatevi questa scena. Poi a un certo punto Gesù si ferma, si volta, appunto vedendo che li seguivano, e disse: che cosa cercate? Già stavano seguendo Gesù, già avevano capito il messaggio di Giovanni. Stavano seguendo Gesù in questo percorso. Hanno creduto alla parola di Giovanni. Vi ricordate, ultimamente vi sto dicendo non solo credenti ma anche discepoli? Persone che sì credono alla parola del Signore, ma che a un certo punto cominciano a fare dei passi per seguire Gesù. Gesù sta andando in quella direzione, io non so dove va Gesù, ma io sto cominciando a seguirlo. E così, uomini e donne che ascoltano la parola del Signore cominciano a fare un cammino, non sanno dove andranno. Forse anche noi, i primi passi dietro Gesù, non sapevamo dove saremmo andati. E questi uomini dicono: Maestro, dove abiti? Dove vivi? Non vogliono sapere tante cose. Dove abiti? Dove vivi? Qual è la tua dimora? Qual è la tua residenza? Dov'è che ti piace essere? Ecco che a questo punto ci viene in mente, dov'è che vive il Signore? Noi abbiamo l'abitudine di mettere il Signore in un luogo, così lo tiriamo fuori quando ci serve. Ma il Signore non vuole abitare un tempio. Con la Samaritana diceva, non è su questo monte e neanche a Gerusalemme. Ma il tempo è venuto che i veri adoratori adorano in Padre, in spirito e verità. E quindi ritorniamo al punto. Dove sta lo Spirito di Dio? Dio, col suo Spirito, vuole stare nel tuo cuore. Ed è lì che lui fa la casa. E qui questi discepoli seguono Gesù e Gesù dice, venite e vedrete. Quando tu decidi di seguire Gesù, lui è davanti a te ed è solo facendo questa esperienza di cammino che tu impari una verità che non è più una teoria che ti rimane nella testa, ma è una verità che ti cambia il cuore. È una vita. Quando parliamo del sangue di Gesù, parliamo di quella realtà viva che risana il nostro cuore, che risana il nostro essere da dentro. E così Gesù, voltandosi, disse, che cercate? E questi dissero, Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Ed egli disse loro, venite e vedrete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa l'ora decima, cioè le 4 del pomeriggio. Quindi stanno insieme tutta questa giornata. Questa giornata per Andrea, fratello di Simon Pietro e Giovanni, avevano seguito Gesù. Troveremo questi discepoli in altre occasioni. Ma tu che cosa vuoi fare? Sai di Gesù, sai e conosci la verità. Ti basta questo o vuoi sapere davvero dove Lui vive? Ti interessa sapere dove Lui vive? Dove abiti, Signore? Dove abiti, Maestro? Noi sappiamo che Dio non abita in tempi fatti da mano d'uomo, ma abita nel cuore del suo popolo. Ma siamo davvero disposti a farlo abitare a casa nostra? O vogliamo camminare con Lui qualche ora? O vogliamo fare con Lui solo un piccolo percorso? Si inizia con piccole cose. Tutta la nostra vita inizia da piccole cose. Ma è importante che abbiamo la comprensione di questo. Lo Spirito di Dio abita dentro di noi e ci fa diventare figli di Dio. Ma camminare tutti i giorni con Gesù, questi hanno iniziato con, intanto facciamo un pezzettino, sono stati tutto il giorno insieme, non è male, questo li ha segnati per sempre. Difatti troveremo Giovanni che scrive questo Vangelo, Andrea che fa altre cose, ma serviranno il Signore. E così ognuno di voi che riceve Gesù nella sua vita, non sarà solo un credente, ma diventerà un discepolo adatto a esprimere il suo maestro. Non vi pensate, ma io non sono adatto, perché tutti noi siamo adatti a portare il nostro maestro, perché è lui che ci ha scelto, è lui che ci ha preso, è lui che ha detto, ok, vuoi essere mio discepolo? Io sono con te tutti i giorni, fino alla fine. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ma noi diciamo, ma io non sono adatto, non sono non sono come dovrei essere, perché non sono come quello, non sono come quell'altro. Lui sì che c'ha dei doni. Ma voi pensate che Dio vada solo dalle persone che hanno dei doni? A parte che i doni ce li ha dati Lui. No. Vorrei che facessimo questo percorso. Andiamo in Isaia, capitolo 66. Isaia 66 dice, così dice l'Eterno, il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi. Dov'è dunque la casa che mi potreste edificare? Dov'è il luogo del mio riposo? Signore, dove abiti? Dov'è il luogo del mio riposo? Isaia 66, il primo versetto. Qual è la casa che potreste costruire per me? Dov'è il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e tutte queste cose sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi volgerò lo sguardo? Su chi è umile? Ha uno spirito contrito? E trema e vibra ed è sensibile alla mia parola. Wow! E allora quando sei alla presenza del Signore ti senti tutto tremare, ti senti tutto indegno, ti senti tutto inadatto. Wow! È la volta buona che ti lasci toccare da Gesù. È la volta buona che finalmente ti arrendi al Signore e dici venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Così come è fatta in cielo, che sia fatta in terra, ma che sia fatta nella mia vita. Perché se la tua volontà è fatta nella mia vita, anch'io porterò avanti il tuo regno. Anch'io sarò un piccolino che dice gloria a Dio. E in questa maniera vivrò la tua presenza nella mia vita. Dov'è dunque la casa che voi potete costruirmi? Il mio occhio è su chi è umile. Wow. Noi siamo tutti naturalmente orgogliosi. Per primo sono io orgoglioso. Ma per servire Gesù abbiamo bisogno di stare umili. Per continuare a servire Gesù abbiamo bisogno di continuare a stare umili. Se no siamo come quell'asinello che portava Gesù e che vedeva tutti che mettono il tappeto, che mettono le foglie di palma, che onorano. E l'asino pensava, chissà, che sono così bello io, che tutti mi dicono che bello, che bravo. Non perdiamo la nostra dimensione. La gente ci onorerà perché onora Gesù Cristo. Ma ricordiamoci che è Gesù onorato nella nostra vita. Noi portiamo Gesù. Portando Gesù nella nostra vita, mantenendo questo stato di umiltà, consapevoli che il nostro zero non vale nulla se non c'è l'uno di Dio davanti, perché uno zero è zero, ma quando c'è l'uno di Dio, lo zero prende un valore e si moltiplica. Gloria a Dio. Allora, su chi volgerò il mio sguardo? Su chi è umile ha uno spirito contrito. E ve l'ho già detto un'altra volta, questo trema, questo vibra alla mia parola. Quando voi ascoltate la parola del Signore, che è la parola di Cristo, succede qualcosa dentro di voi. Succede che se avete la sensibilità dello Spirito, qualcosa dentro di voi comincia a muoversi, comincia a vibrare e non riuscite a spiegare perché questa cosa non vi lascia indifferenti, perché siete sensibili alla parola del Signore. E tutto quello che è sensibile alla parola del Signore impara l'obbedienza alla parola del Signore. Forse ha bisogno di essere accordato, forse ha bisogno di essere aggiustato, ma intanto non aver paura di vibrare, di tremare, di muoverti alla parola del Signore. Su questo argomento della vibrazione c'è molto e molto di più, perché tutta la creazione inizia con questa vibrazione. Nel principio Dio creò. E come fa a creare? Usa la sua parola. Parola, che cos'è? È una vibrazione, è un qualcosa che scuote e che crea. Non andiamo oltre, ma effettivamente tutto inizia da questa vibrazione. Molti si chiedono da dove viene, da dove siamo nati, da dove siamo arrivati, da dove viene la creazione. Perfino gli scienziati stanno arrivando al punto che tutto è iniziato da una vibrazione, ed è la parola del Signore, uscita dalla sua bocca, che crea qualcosa che oggi noi vediamo. Noi stessi, creati dalla parola di Dio, ma oggi ancora di più ricreati, rinati dalla parola del Signore, figli di Dio attraverso la parola di Dio. È così che ancora oggi noi ci ritroviamo in questo percorso. Su chi dunque volgerò il mio sguardo? Appunto, su chi è umile, contrito e trema, è sensibile alla mia parola. Così non vi preoccupate, non vi spaventate della vostra sensibilità alla parola del Signore. Non abbiate paura anche di emozionarvi davanti al Signore, perché il Signore sa come guidarci anche in questo percorso. Nel Salmo 26 dice: amo l'abitazione, la dimora, l'avevamo letto prima. Al verso 8 dice: o Eterno, io amo la dimora della tua casa, amo la tua abitazione, il luogo dove risiede la tua gloria. Dove risiede Dio, risiede la gloria. Risiede qualcosa che è soprannaturale, che va oltre alla nostra comprensione. Capite? È una bella descrizione dello Spirito Santo, che vuol fare abitazione, vuol fare casa nella nostra casa. E allora ci lasciamo così accompagnare da Gesù nel suo percorso. Gesù, quando vuole entrare in una casa, a volte non riesce ad entrare. Vi ricordate? Gesù arriva in una casa, a volte non riesce a entrare, ma poi entra dentro quella casa e sono quelli che hanno bisogno che non riescono più a entrare. Vi ricordate quando Gesù era in una casa e quattro anonimi prendono un paralitico, vogliono entrare in quella casa dove Gesù è, ma non riescono ad entrare. Non riescono a entrare. Ci sono troppi credenti lì dentro. Tutti lì intorno a Gesù. Ma c'è una porta e non riescono ad entrare. Poi voi vi immaginate che cosa succede quando Gesù è in questa casa con tutti questi credenti che lo ascoltano. Là fuori c'è un paralitico che vuole entrare. Ci sono quattro accompagnatori che lo portano in braccio, ma non si riesce ad entrare. E questi che cosa si inventano? Come si fa? Questo paralitico ha bisogno di Gesù. Voi avete incontrato Gesù. Gesù ha sanato la vostra vita. Se l'avete incontrato davvero, qualcosa di miracoloso è successo nella vostra vita. Poi vi accorgete che è bello stare con Gesù, ma senza rendercene conto, a volte stiamo chiudendo la porta agli altri. Noi siamo così ingombranti davanti al Signore. Mentre ci preoccupiamo solo di noi, Gesù, io ho bisogno di te, io voglio te, io desidero te, guariscimi, risanami, consolami, abbi cura di me. Vi rispecchiate, no, in questo? Siamo talmente ingombranti davanti al Signore che abbiamo riempito la casa del Signore e non c'è più posto per passare. E quelli che hanno a cuore di portare a Gesù qualcun altro che ha un bisogno forte, non riescono a passare. La porta è ingombrata, le finestre sono occupate, non si passa da nessun'altra parte. Come si fa? Che cosa inventeranno questi? Diranno semplicemente, vabbè, oh, senti, noi ci abbiamo provato, ce l'abbiamo messo tutto, ti abbiamo portato fin qua, ma non ce l'abbiamo fatta a incontrare Gesù. Oh, senti, abbiamo fatto tutto quello che è lecito, ma non ci riusciamo ad andare oltre. No, questi non si sono scoraggiati. Questi a un certo punto, non so come, ma si sono arrampicati sul tetto. Sono andati oltre a quello che è l'umano possibile. Hanno creduto contro ogni speranza, io devo arrivare davanti a Gesù, devo portare questo uomo a Gesù, questo uomo ha bisogno di Gesù. E che piaccia o non piaccia, dobbiamo portarlo a Gesù. Sono quattro uomini anonimi, quattro persone di cui la Bibbia non fa nessuna menzione. In questo momento non vi leggo neanche il passo, ma vi ricordate la storia. Queste quattro persone in qualche modo si arrampicano sul tetto con la branda e che cosa vanno a fare? Gesù più o meno è lì. Cominciano a muovere le tegole, cominciano a scavare. Voi vi immaginate che cosa succede quando sei sotto un tetto e qualcuno ti smonta il tetto sopra? Avete idea di quanta polvere, quanta roba scende? Avete idea di che cosa succede? Avete mai mosso delle tegole? A me è capitato di farlo. Più la casa è vecchia, più polvere scende, mamma mia. Ma che succede? Loro non se ne importano niente degli insulti di quelli che erano sotto. Sono sicuro che qualcuno li ha insultato. Ma che fate? Ma come vi permettete? Immaginate il padrone di casa che si ritrova qualcuno che gli smonta il tetto. Ma vi rendete conto di che cosa succede veramente quando devi portare qualcuno a Gesù? E qualcuno che ti smonta il tetto e ti fa cadere tutta la polvere sulla testa. Ma c'è anche Gesù lì. Ma Gesù non fa una piega, non dice niente di tutto questo, ma dice solo che fecero scendere il malato in mezzo davanti a Gesù. Quattro anonimi, quattro persone che avevano a cuore il bene di un disgraziato, un peccatore forse. No, era un malato, aveva bisogno di essere guarito. Ed erano sicuri che se avesse potuto incontrare Gesù sarebbe successo un miracolo. Alleluia. E quante volte forse siamo stati anche noi quel malato che in maniera assolutamente illogica e contro ogni regola è stato portato davanti a Gesù. Gesù ci ha utilizzato in maniere sorprendenti per portare persone alla salvezza, dalle tenebre alla luce. Questo miracolo che è avvenuto nella vita nostra, a volte ce lo dimentichiamo, ma credo che il nostro compito non è quello di andare sempre da Gesù per ricevere coccole, guarigioni, caramelle e quant'altro, ma è portare gli altri da Gesù. Di nuovo vi riporto alla sfida. Non solo credenti, io so che credete nel Signore, ma discepoli di Gesù. Quindi, indipendentemente dagli onori, che non sono questi interessanti, Queste quattro persone anonime prendono un poveraccio, fanno le cose impossibili, fanno quello che è perfino illecito, pur di portare a Gesù quel malato. Quel malato viene appoggiato lì al centro, là dove c'è Gesù. Questa storia mi colpisce il cuore perché troppe volte noi siamo così occupati di noi stessi, così preoccupati di noi stessi, che continuamente siamo lì davanti a Gesù, sì, ma perdendo il senso e lo scopo. Io sono in mezzo a voi, sono colui che vi guarisce. E allora hai creduto nel Signore, la guarigione è già dentro di te. Credici e cammina, vai a prendere quel povero disgraziato che non può camminare, che non può venire a Gesù. Non ci riesci da solo, prendi i primi che ti capitano, ma insieme d'accordo, prendetelo di peso, perché questo ha bisogno di Gesù. E così il Signore ci ha dato grazia negli anni di portare 1, 2, 3, 4 a Gesù. E cosa succede? Che quando Gesù vede, gli dice: alzati, prendi il tuo letto e cammina, e vai. E questo si prende su e se ne va. Non è meraviglioso tutto questo? Lasciamoci prendere dalla parola del Signore. Lasciamoci toccare dalla grazia di Dio. Perché io non so se domani ci sarò. Ma quello che è importante è che oggi io vi possa portare a Gesù. E che voi possiate portare a Gesù quante più persone incontrate per la strada. Pensate a quei zoppi, quei malati, quei paralitici. E parlo in modo metaforico, ma persone che non sono in grado di arrivare a Gesù da sole, che da sole non ci arriveranno mai. Ma con il tuo aiuto, con il tuo esempio, con la tua fede, tu lo sai che Gesù è potente da salvare, da liberare e da guarire. Tu lo sai, lui no. E allora se tu lo prendi in braccio, lui da solo non verrebbe a Gesù, non ha la possibilità di farlo, ma tu lo prendi in braccio, lo prendi con te, lo accompagni e ecco che Gesù gli parla. L'uomo, la donna che vibra alla parola del Signore. Il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che con la sua parola crea ogni cosa e con la sua parola guarisce, libera, salva questo malato. Come guarisce, libera e salva ognuno di voi che si accosta con sincerità, con onestà, col bisogno, col grido, con il desiderio. Gesù, io credo, ma aiutami a credere. Io so che tu puoi tutto, ma Signore, apri il mio cuore per capire, io sono confuso, ma tu sei capace di mettere ordine nella mia vita e nella mia confusione. E allora questa preghiera, Signore, il tuo regno venga e la tua volontà sia fatta. Lasciatevi toccare dal Signore, lasciatevi trasportare dal Signore e lasciate che Lui usi anche voi per portare salvezza, liberazione, guarigione a un popolo sempre più numeroso, a un popolo che senza di voi non riuscirebbe a incontrare il Signore. Non pensate che siete lì in quel posto per sbaglio. Dio vi ha messo lì, perché lì ci sono persone che hanno bisogno di Gesù. E tu, forse non da solo, forse dovrai lasciarti aiutare da qualcuno, forse ti dovrai mettere d'accordo con altri per insieme portare al Signore. E vedo che l'opera del Signore va avanti attraverso di voi. Allora dico a Caterina: occupati delle sorelle russe, non lasciarle da sole. È inutile che vai a lavorare tutti i giorni e tutte le notti. Tu hai un compito, occupati delle tue sorelle russe. Non le lasciare perdere. Nessuna si deve perdere. Poi una prende cura dell'altra, una prende cura dell'altra. Ho detto Caterina per dire chiunque di voi si prende cura di suo fratello e di sua sorella. E quando vedete qualcuno che si sta perdendo, Signore, non ci riuscite da solo? Signore. E allora dov'è Alain? Il gruppo di intercessione? Dov'è? Dico Alain per dire un responsabile per l'intercessione. In quattro, in due, in cinque, in dieci, in quanti ci sono che dicono Signore, salvalo, non lasciare che si perda. È così che il regno di Dio e la sua giustizia viene avanti attraverso l'uno e attraverso l'altro. Ho fatto dei nomi, perdonatemi. Quei quattro erano anonimi. Tutti voi avete un nome, avete un cognome, avete una ragione d'essere e siete servi di Gesù Cristo. Non focalizzatevi, tanto quello lo deve fare lui, lo deve fare Alain, lo deve fare Caterina. No, no, no. Il regno di Dio è nella vostra vita. E voi siete quei servitori anonimi che prendono le persone volontariamente, le portano a Gesù. E Gesù fa l'opera sua. Non abbiate vergogna di pregare per loro, di accompagnare il Signore, di testimoniarli di Gesù, perché questa realtà cambierà la loro vita, ma anche la vostra. Sarete famosi per quelli che smontano il tetto? Dio vi darà la saggezza anche per ricostruirlo, non è un problema. Forse andrete contro le tradizioni, forse andrete contro a quello che sono le abitudini, ma il regno di Dio è dentro di voi. È così che quello che non riusciamo a fare da soli, facciamolo insieme, ma portiamo a Gesù tutti quelli che vogliono, ma non riescono da soli. Molti vogliono Gesù, ma non riescono ad andarci da soli. È così che è quello che facciamo in carcere con Roberto, con Sammy, con Fabio. Adesso c'è anche Gioele, scusate che faccio dei nomi, ma uno alla volta, ogni carcerato che vuole, riceve Gesù. Questo per quanto riguarda il carcere, ma c'è un mondo intero di persone che hanno bisogno di Gesù. E allora, quello che riusciamo a fare da solo, facciamolo anche da solo, ma facciamoci aiutare e preghiamo insieme perché il regno di Dio venga e la sua volontà sia fatta. Fratelli e sorelle, siate potentemente incoraggiati nel vostro percorso, nel vostro cammino. Dove starà la mia casa? Voi siete la casa del Signore, il luogo dove Dio gli piace abitare. È così che portate le persone a Gesù, quel Gesù che avete nel cuore, che siete in grado di condividere. Fatelo senza paura. Io sono con voi, dice il Signore. Io non vi lascerò, non vi abbandonerò. Alleluia. Mentre cantiamo un canto alla lode e ringraziamento del Signore, ci disponiamo nella preghiera perché il suo regno venga e la sua volontà sia fatta in ognuno di noi. Considerate il regno di Dio che passa attraverso di voi, che diventa concreto attraverso la vostra vita. Voi non siete più appartenenti al vecchio mondo, ma siete figli di Dio. E come figli portate avanti il regno del vostro Padre Celeste. Alleluia.